siamo di scintille. Una parte di me non vuole più negare quello che non va. Una parte di me si butta nella mischia, rischia quello che può, incurante di cadere, perfino di morire. Gioca e si sporca un altro po'.
Ed eccoci qua, una nuovissima puntata di Artista alla Vista. Siamo con un ospite speciale, Michele Poletto. Innanzitutto, ciao Michele.
Ciao, ciao, ciao a te, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Eccoci qua, siamo qua per presentare. Allora, innanzitutto anche spieghiamo, musicista, cantante, insomma, nell'ambito musicale ne hai fatte, ne fai, ne continui a fare con l'uscita del nuovo album, tantissime cose. Appunto, siamo qua per presentarlo, questo nuovo EP di sei canzoni, una parte di me, giusto Michele, come è uscito 2024 il 5 marzo. E insomma, nuovissimo, eh? Nuovissimo.
Confermo tutto, è nuovo, brand new si dice, no?
Sì, ne parlavamo un pochino in conoscenza prima, poco prima dell'intervista, insomma, al giorno d'oggi anche un lavoro che vale doppio, no? Perché poi c'è tutto un mondo digitale a cui dobbiamo stare e comunque il lavoro dietro rimane, no? Per la qualità, il suono, come viene tutto fuori, perché poi la gente lo possa ascoltare e vedere dal vivo anche.
Sì, siamo qui a fare i conti con il mondo della musica liquida che, insomma, da una parte ci dà la possibilità di avere tutto e subito, dall'altra un po' questo si ripercuote, insomma, a volte sulla qualità del lavoro, ma noi che siamo un po' âgé, un po' della vecchia generazione, ugualmente cerchiamo di fare le cose fatte bene con un lavoro prima di scrittura e poi di produzione, insomma, il più possibile di buona qualità, e questo è.
Una parte di me, dicevamo, il titolo, e quello secondo me, ecco, anche avendolo ascoltato, ovviamente vuol dire molto, no? Una parte di me, quindi una parte di Michele, ecco perché sta ascoltando di Michele Poletto in questa epoca o è vissuto comunque anche a, diciamo, tratti così anteriori a quest'epoca, ecco, è un lavoro.
Ma guarda, è un po' tutto, nel senso che sono pezzi scritti di recente, però è vero che affondano le radici in quella che, se vogliamo, è la mia formazione musicale più giovane, nel senso che io cose di questo tipo le ascoltavo fin da ragazzo, cioè forse come tutti quelli della mia generazione, io ho attraversato momenti di ascolto e quindi di produzione musicale anche molto diversa. Io ho iniziato da ragazzino a fare questo con le prime band, e, insomma, era la fine degli anni Ottanta e no, noi, diciamo che no, non volendo fare quello che facevano tutti, suonavamo il rock, poi per me è arrivato l'amore, insomma, in generale per le sottoculture, per cui, insomma, parliamo dello ska, parliamo del reggae, parliamo poi dell'hip hop, in parte per me anche dell'elettronica, anche se dall'elettronica ero già affascinato quando ero ragazzino, perché comunque insomma le radio passavano musica sintetica, cioè se parliamo di, non lo so, se parliamo di Duran Duran, parliamo di Tears for Fears, ma insomma mi vengono in mente adesso gli Erasure, insomma cose così. Quindi io prima ho attraversato tutta quella fase lì, mentre questo lavoro era una necessità che sentivo di espressione artistica, no? Quindi, cioè, si parla spesso di urgenza artistica. Io stavo scrivendo cose per la mia band, che è una band che comunque, insomma, si riferisce più all'universo in levare. Scrivo delle cose, ma ne uscivano delle altre, che sono un po' un tornare a quello che invece ascoltavo da bambino in maniera molto passiva, cioè che era quello che passavano le radio, quindi la musica italiana, i cantautori da una parte e il synth pop di quei tempi là. Quindi è un disco, è un lavoro che ha, dal punto di vista strettamente compositivo, dei chiari riferimenti alla canzone italiana, se vogliamo, anche un po' classica. E dall'altra gli arrangiamenti abbastanza elettronici, quindi c'è batteria elettronica, c'è synth bass, e poi degli strumenti, beh, molte tastiere. Molte tastiere che suonano allo stesso tempo moderno, ma anche antico, perché comunque i sintetizzatori sappiamo, insomma, che sono nati ormai 50 anni fa, per cui
Sì.
insomma. Non so se non è neanche un tentativo, però cioè, ci è venuto abbastanza naturale a me e a Christian Rigano, che ha prodotto artisticamente il lavoro, di fare una cosa allo stesso tempo moderna e vintage, in qualche modo, no?
Sì, guarda, è quello che ho percepito, quello che stavi dicendo, no? Cantautorato, c'è cioè, ovviamente un po' di indie pop sicuramente, ma sarà il sintetizzatore sicuramente, ma ci sono quelle sonorità che ti riportano perlomeno a cavallo del metà finale dell'anno 80, non so, comunque riporta, per quanto poi la chiave sia elettronica, ma comunque.
Sì. Sì,
Sì.
io e
Molto
Christian
bello.
abbiamo comunque delle radici comuni dal punto di vista musicale, no? Cioè, alla fine, sono i tuoi ascolti che in qualche modo ti influenzano. E
Assolutamente.
sono ascolti passivi perché alla fine, ed è una cosa che vediamo ancora di più adesso, no? Che siamo inondati da musica che esce dappertutto, sentiamo musica dappertutto, cioè è più difficile rimanere in silenzio, no? Rimanere digiuni da musica, perché la musica la troviamo ovunque. E noi siamo stati comunque inondati già all'epoca di tutta quella roba lì, che appunto io potevo anche andare a cercare boh, gli Specials o gli Smiths, o i Talking Heads, però poi arrivavano anche, adesso mi viene, non so come mi sia venuto in mente, Riccardo Fogli, oppure se ti andava bene, poteva essere, e a me è andata abbastanza bene, tutto sommato, poteva essere Lucio Dalla, poteva essere poi Lucio Battisti, o Luca Carboni, o Rino Gaetano, insomma. Io ero un po' meno da De André, sinceramente, in quegli anni lì. L'ho scoperto dopo, però, insomma, quello che accomuna me e Christian è questo, che entrambi, insomma, ascoltavamo delle cose abbastanza classiche e poi andavamo a cercare delle cose più moderne. E all'epoca moderno, boh, nel suo caso, magari erano anche i Depeche Mode. Nel mio potevano essere gli Smiths o gli Specials.
Eh sì, comunque l'influenza era sicuramente molta di quel lato là, che poi il mondo alternativo, non da radio quelle nazionali, sicuramente da radio libere e così via, ce n'era molto di quel mondo come appunto cultura proprio underground alternativa che ci ha un po' insegnato anche nel mondo da dove vieni tu. Ricordiamo prima di tutto, per chi si collegasse al momento su Radio Città Aperta, siamo con Michele Poletto, stiamo presentando il suo nuovo EP dal titolo Una parte di me. Però dicevi tu anche prima, hai un po' così, no, detto del ritmo in levare, perché poi tra le musiche alternative che abbiamo, tu una tua parte
Certo.
sicuramente, no? È la musica reggae, diciamo.
No, ma infatti il senso del titolo, in questo senso, scusa il gioco di parole, in questo senso è anche quello che questa era una parte di me che io non avevo ancora espresso, no?
Vedi?
Nel senso che con la mia band che si chiama Playa Desnuda abbiamo fatto delle produzioni, abbiamo fatto 3 dischi e svariati singoli. Che vanno in quel mondo, che vanno in quella direzione lì, no? Quindi riferite alle sottoculture reggae, ska e non solo, comunque a ritmi elevare. Io quando faccio il DJ o il selector, comunque metto tantissima musica in levare, musica black in generale, insomma. Però mancava un pezzo, no? Appunto. Cioè mancava una parte che io in qualche modo ho riscoperto e che, insomma, è venuta naturale perché, sì, ti dicevo, io scrivevo e uscivano cose che non potevano centrare con quello che stavo facendo con la band, quindi...
Questo vuol dire tanto, quello che abbiamo nel nostro inconscio, diciamo, anche subinconscio,
Sì,
come lo chiamo.
poi non lo so se sia inconscio o conscio, però appunto, cioè, essendo stato immerso in tantissima musica, non potevo limitarmi, ecco, a fare quello che stavo facendo con la band. E da qui, insomma, sono nate una serie di canzoni. Poi, in termini proprio molto pratici, funziona che io faccio dei provini, mi faccio dei provini a casa, anzi da dove stiamo facendo questa intervista, sono proprio dove scrivo normalmente, insomma, o dove ho scritto negli ultimi anni, dove in qualche modo è nato questo lavoro. E poi mi confronto con Christian, che se gli ascoltatori non lo sanno, è Christian Rigano, che è a parte essere ormai, insomma, questa cosa la diciamo forse troppo spesso, però è veramente un fratello per me. È un grande amico, ma è un grande professionista che ha collaborato con tantissimi nomi della musica italiana. Quindi io mando o faccio ascoltare delle cose a lui, ci confrontiamo, questo sì, questo no, questo forse. Dobbiamo lavorarci ancora un po' e poi da lì si fa una selezione di quelli che ci sembra che siano i brani, insomma, più meritevoli di attenzione e poi di lavoro di produzione, perché il lavoro di produzione comunque è sempre tanto.
Limite, ho il vizio di pretendere tutto da te, un rifugio impenetrabile, la cura e l'inquietudine, il guizzo per eludere un altro cliché. Credere, imparerei a cedere come in un caschè, a cercare la.
certo, quello anche con riferimento a quanto ci vuole poi per fare un disco, una nuova uscita, un EP, come va molto al giorno d'oggi, del tempo, no? Si necessita per la qualità, per stare appresso, per far sì che poi appunto tutti quegli ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori possano interagire negli ultimi anni e neanche pochi, in maniera anche gratuita, dicevamo, no? Prima, quindi diventa sempre un rapporto un po' particolare tra la musica e la produzione che c'è alle spalle, e poi il mondo che ci troviamo, no, nell'ambito musicale, poi con l'ascolto. Ecco, quella è anche un'epoca curiosa, possiamo chiamare.
Sì, questo è un grande tema, insomma, che andrebbe affrontato. Non so se, insomma, non so neanche se sono in grado di affrontarlo io. Però, insomma, beh, è vero che, cioè, in qualche modo un po' fa anche soffrire il fatto che noi, al di là poi del fatto che piaccia o non piaccia, poi una cosa
Certo.
può piacere o non può piacere, lì non sindacare. Però il fatto che tu ci metta un sacco di tempo prima a scrivere, prima io poi scrivo i testi, quindi insomma anche a trovare le parole giuste per esprimere qualcosa, poi le linee melodiche, la parte armonica, quindi la struttura dei brani e hai fatto solamente un pezzo perché poi c'è tutto il lavoro di produzione, la registrazione dei vari strumenti, il
Sì.
mix, il mastering, cioè quindi sono centinaia di ore che tu impieghi per poi realizzare una cosa che ormai cioè con la musica liquida, con il fatto che la musica sia liquida, magari arriva qualcuno che lo ascolta dal telefono.
Esatto.
No. Oppure prende un MP3 o anzi, mi è capitato recentemente che qualcuno mi abbia detto: ho trovato il brano su YouTube, l'ho scaricato da YouTube e quindi è diventato un MP3 a chissà quale qualità, no? E che uno magari si ascolta dalle casse del computer o così
Molti col telefono, sì.
Direttamente dal telefono, e quindi insomma, diciamo che il tuo lavoro in quel modo lì viene un po' svilito,
Beh, diciamo sì, no, poi hai ragione. Diventa complicato, cioè adattarsi a questa fase, ecco, sicuramente, perché poi non è che puoi ovviamente cancellarlo tutto il lavoro che c'è dietro, cioè, se no non sarebbe così, neanche il mondo della musica, non ci fosse il lavoro poi dietro della produzione, non solo di quello, tutto quello che hai citato. Ricordiamo, appunto, siamo con Michele Poletto, e quindi questo è, diciamo, diventa veramente complicato l'adattarsi sicuramente di un musicista all'ascolto, poi, che abbiamo al giorno d'oggi, ecco, particolare.
Sì, ripeto, non vorrei appesantire la conversazione,
No,
però è
vabbè.
vero che insomma, cioè, forse ci vorrebbe un lavoro di, mi pesa anche dirlo, no? Ma un po' di educazione, ma cioè, la cultura forse è quella cosa lì che far capire la differenza tra una cosa e l'altra, no? Un ascolto fatto con il telefono è un ascolto fatto con delle buone casse. Poi, insomma, se siamo vicini alla cultura reggae, che è la cultura dei sound system, i sound system quello sono alla fine, cioè cercare di far uscire il suono in maniera adeguata a dei volumi diversi. Ma soprattutto ad una qualità adeguata, no? Il secondo step che ci insegna anche la cultura reggae è quello della condivisione, quindi il modo in cui noi condividiamo la musica, in questo caso, poi c'è tutto il discorso sul messaggio, che è un'altra storia, però è una cosa che ha senso, no? È vero che in un mondo in cui io conosco bene la realtà italiana, ma non penso che sia diverso all'estero, conosco anche un po' quella spagnola, ma nel momento in cui i club non esistono, per vedere dei concerti di un certo livello, siamo costretti a spendere almeno 50 euro, no? Cioè, se vuoi vedere un artista, che so, mi viene in mente Damian Marley adesso, e se vai ad un concerto in Italia, non lo so se spendi meno di 30 euro. Insomma,
Difficile.
no, quindi diventa una cosa anche elitaria. Allora, cioè, se la massa ascolta gli MP3 e le elite invece ascoltano la musica suonata ad un certo livello, insomma, cioè, secondo me c'è qualcosa che non va, ecco, insomma, bisognerebbe in qualche modo ricominciare dal basso. E fare sì che, insomma, ci siano delle produzioni di buona qualità, ascoltate in dei buoni impianti e magari dal vivo, ecco, insomma, in cui ci si ritrovi ad ascoltare e a ballare, no? Io non dimentico mai questo aspetto, a ballare anche in contesti di massa, possibilmente.
E questo è un bel concetto sicuramente del ritorno al ballo, ma proprio alla cultura del live, no? Anche io dico che sia poi sound system, che sia un bel concerto, festivaluccio da quel più piccolo al festival vero. Comunque poi quando c'è, anche al giorno d'oggi ho la fortuna di poterlo, insomma, vedere qua più o meno all'ordine del giorno, alla fine c'è sempre quello là, una cultura del fuori casa sicuramente, ecco qua in Spagna, quindi lo posso vedere, la gente si riunisce, ci sono belle situazioni, bei sound system ancora al giorno d'oggi, e anche il divertirsi quello un po' più spicciolo, che alla fine è la voglia, quella di divertirsi, sai, magari con la musica non per forza di super qualità, ma comunque senti bene, tutto esci, alla fine il divertimento c'è, quello già non è poco.
Sì,
Senti,
condivido.
sì, capito quello che ti voglio dire. Tu poi adesso andiamo, apriamo questo altro discorso, visto che siamo andati sui sound system, mi ha ricordato ovviamente tutta una questione del reggae qua in Spagna, il Rototom, non a caso appunto sei stato insomma parte integrante di questo festival, no? E, secondo te? Ecco, una domanda tra l'Italia e la Spagna. Noi ne abbiamo, a parte l'esperienza che tu puoi aver vissuto, che vivi comunque con il Rototom, ma l'influenza che avevamo in Italia con questo festival, che anche da quando è andato via abbiamo perso poi tanta, no? Di musica alternativa, di voglia di produzione di musica alternativa, sicuramente. Come la vedi?
Ma sì, la vedo, sono d'accordo con quanto dici. Torniamo al discorso di prima, cioè se c'è qualcuno che promuove, che fa cose, che organizza e non viene ostacolato, no, cioè, dovrebbe essere facilitato in qualche modo, promosso, aiutato. Invece non viene ostacolato, poi cioè, tanto investi, tanto hai, no? Quindi alla fine potrei riprendere anche il discorso di prima. Io sono stato permeato, no? Inondato da tantissima musica, ma io l'ho fatto come? Attraverso l'ascolto in radio, attraverso l'ascolto di concerti e poi quello che mi ha fatto crescere è boh, capitare a volte per caso, ma a volte perché c'era qualcuno che mi ha trascinato e mi ha portato a delle situazioni belle. Poi
Certo.
io ho avuto la fortuna, avevo 20 anni, di entrare in contatto con il Rototom non era un festival. Adesso noi diciamo il Rototom, quando uno dice Rototom pensa al Rototom Sunsplash, che si è trasferito in Spagna, che adesso si fa Benicassim, e prima avevamo in Italia. Però prima che nascessero Toton Sunsplash c'era un club che si chiamava Rototom, che prima era molto piccolo ed era a Gaio di Spilimbergo, poi è cresciuto e si è trasferito a Zoppola e l'organizzazione che stava dietro a quel club, nella quale poi sono entrato anch'io, iniziò ad organizzare un raduno reggae, la prima edizione non si chiamava neanche festival, si chiamava Raduno Reggae Nazionale. E fu nel 1994 e boh, non lo so, lì arrivarono poche centinaia di persone. Però io ho avuto la fortuna di entrare a contatto con questo. Ma è vero che se non c'è nessuno che promuove gli altri Michele, i Michele giovani, come fanno ad entrare in contatto con qualcosa di nuovo, di diverso? Non so se migliore o peggiore, però insomma, cioè, maggiore è l'offerta, maggiore sono le possibilità che tu assorba qualcosa, che tu venga inondato da qualcosa, no? E che poi lo restituisca al prossimo se sei un artista. Quindi è
Certo.
vero che se non c'è un'offerta di quel tipo lì, è difficile che poi nascano. Cioè, anche l'educazione, no? È fatta soprattutto di esempi, no? Cioè, questo lo capiamo anche quando abbiamo dei genitori che ci dicono di fare delle cose. Se ci dicono di fare delle cose e basta, quando loro magari si comportano in un altro modo, è difficile che noi impariamo qualcosa. Ma quando vediamo un esempio, poi noi capiamo che quello può essere una cosa da ripetere, no? E quindi se ci mancano gli esempi, se ci mancano i modelli, e gli unici modelli che abbiamo sono i grandi eventi in cui paghiamo 30, 50, 70, 100 euro per vedere un artista e forse non ce lo possiamo neanche permettere. Quello lì sarà l'unico modello che abbiamo, sarà l'unico esempio di fare le cose e di proporre musica in un certo modo. Quindi il fatto che manchi un festival come Rototom in Italia, io penso che sia negativo per tutti quelli che potrebbero, no, ma non perché Rototom sia l'esempio massimo, ma perché effettivamente. Effettivamente, se nessuno promuove eventi di quel tipo lì, poi negli anni non avremo più eventi di quel tipo lì.
Your song, yeah, and I song, skip it.
Anche come simbolo, no? Possiamo dirlo. Ecco, noi adesso con Michele Boletto, anche per ricordare con chi stiamo chiacchierando, presentando anche il suo nuovo EP, ricordiamolo anche questo dal titolo Una parte di me, per chi volesse poi su tutte le ovviamente piattaforme digitali si può ascoltare ovunque. E stavamo parlando appunto del Rotodom perché tu sei stato parte integrante anche di questo festival, ma anche soprattutto come simbolo, no? Appunto per spingere poi la musica, quella che è alternativa o quantomeno non pop nel senso più esteso del termine a livello di mass media e di tutto quello che c'è della big production, no? Alle spalle, ma quello che uno può arrivare direttamente a fare invece dalla strada, da una casa, come possiamo fare ancora tutt'oggi, no? Ora c'è più sicuramente più materiale anche economico, magari per farlo in casa, no? Perché chiunque può mettersi a farlo con appunto ovviamente delle strutturine decenti, una scheda audio, dei microfoni, sicuramente è tutto, però manca poi il di fuori. Quindi questo che noi vorremmo un attimo passare come messaggio è quello di anche ritornare, no? Ricercare di ritornare uno. Fa radio, fa musica anche per mandare un po' di messaggi, quindi usando il rototom come simbolo anche per dire torniamo fuori, ritorniamo nei club, ritorniamo a spingere, quantomeno ognuno, no, se facesse un po' il suo, sicuramente potremmo andare
Sì,
molto meglio.
certo. Il fatto è che appunto quando mancano gli esempi, poi è difficile che questo si moltiplichi, no?
Sì.
Qui insomma, adesso le cause le
Certo.
conosciamo abbastanza bene, sappiamo che cosa è successo, insomma, però è così quando lo Stato e le istituzioni in generale si appiattiscono su una sola tipologia ed un solo modello, poi proporre un modello nuovo, un modello diverso, degli stili diversi, no? Cioè, il modello adesso è o la musica gratis e questo che cosa comporta? O la musica, cioè io posso ascoltare tutta la musica del mondo gratis, spesso ad una qualità discutibile. Poi se voglio avere qualcosa di live ad una qualità decente, devo pagare un sacco di soldi. E questo fa sì che l'offerta comunque si appiattisca.
Così, sì, perché poi deriva proprio da questo, no? È un po' anche, diciamo, strano nel senso che poi, appunto, posso accedere a tutto, però poi c'ho il concerto che invece mi costa 70 euro, 60 euro, e quindi vado a mangiare una pizza alla fine, ecco, non c'ho altre, non c'ho altre
Certo, io
proposte.
mi metto anche nei panni delle famiglie, cioè
Sì.
pensa ad una famiglia con un ragazzino che è questa poi la faccenda, no? Che, cioè, io da ragazzino ho avuto un sacco di possibilità.
Certo,
Un
certo.
ragazzino adesso ha un sacco di possibilità di ascolto, a parte che sì, nel mare magno poi è difficile anche orientarsi, no? E anche lì va a finire che tu ascolti sempre le stesse cose. Io vedo quando accendo Spotify, alla fine apro Spotify, a me propone sempre le stesse cose. E
Vero.
tende a propormi delle cose che io già conosco o simili a quelle che già conosco, e quindi come scoprirò qualcosa di veramente nuovo.
Sì, è vero, questa infatti è un'altra tematica, perché poi anche a me vedo dalle varie piattaforme così, cioè non mi propone mai una cosa nuova, ecco, quello È particolare, poi chissà per quale strano, poi hanno tirato fuori la parola tanto per concludere con tutto, algoritmo, quindi chissà.
È questo.
Sì,
È
infatti.
questo. Quindi sai, cioè, alla fine è una sorta di imbuto che ti costringe a vedere sempre, ad ascoltare sempre le stesse
Sì,
cose
diventa.
e andare ai concerti sempre di quelli, perché poi
Sì.
se tu ascolti, se a te arriva solamente un certo tipo di musica, ascolterai sempre la stessa musica e quindi lo spazio. L'offerta sarà appiattita su quegli artisti lì e anche i concerti saranno di quegli artisti lì che, siccome li ho avuti gratis dalla mattina alla sera, poi per andare ad ascoltarli dovrò spendere un sacco di soldi. Mentre, perché se no parliamo solo di questo, mentre poi ci sono gli artisti che fanno della musica anche leggera, se vogliamo, in maniera indipendente.
Ed eccoci qua, tornati con Michele Poletto. Appunto, stavamo parlando delle varie categorie che abbiamo al giorno d'oggi, appunto, un po' di appiattimento, un po' di musica che ci viene sempre riproposta, riproposta anche dalle piattaforme digitali, ma ci sono ancora ovviamente degli artisti e che artisti che promuovono, che fanno, che tirano fuori album, e per questo siamo anche qua con Michele, perché c'è un nuovo EP con ben 6 canzoni pronti appunto all'uso. Ciò vuol dire che si va fuori, si fa musica, si cerca di coinvolgere persone, gente. Ben 6 canzoni, dicevamo, di un album. Fatto in maniera, secondo me, appunto, che mixa vari generi e che è molto ascoltabile. Poi immagino dal vivo sia anche abbastanza ballabile. Insomma, siamo pronti all'ascolto. Tu, partiamo da questo, una parte di me. Intanto il titolo dell'album si può ascoltare su tutte le varie piattaforme digitali. Hai già qualche data? Ecco, ci puoi dire qualcosa?
Allora, beh, in questa fase ci risulta un po'
Certo.
difficile uno show completo perché insomma ci sono solo 6 canzoni, a meno che non ci mettiamo a fare le cover, ma non è questo il senso del progetto, quindi faremo sicuramente degli showcase quest'estate. Il 19 aprile ci sarà una sorta di release party dove suoneremo i pezzi dal vivo e lo faremo a Udine, che è la città in cui io in qualche modo sono cresciuto. E poi l'auspicio è di riuscire a fare un po' di eventi in qualche festival, speriamo, insomma, quest'estate. Ma intanto, insomma, ci sarà questo per chi, se qualcuno ci ascolta dal Friuli Venezia Giulia, dal Veneto, dalla Slovenia, dall'Austria, insomma, 19 aprile, Udine. Una parte di me, anzi,
Ottimo.
credo che sarà un party di me in questo caso.
Ottimo. Tu sei di Gorizia? Ok.
Io vivo a Gorizia, sono cresciuto a Cervignano del Friuli, ma insomma ho bazzicato più intorno a Udine. Ma poi, insomma, il Friuli Venezia Giulia è un posto da questo punto di vista meraviglioso perché, insomma, abbiamo una vera grande città che è Trieste, poi altri 3 capoluoghi di provincia, ma è tutto raggiungibile. In un'ora vai ovunque, dal mare alla montagna, alla collina, alla città, insomma, cioè, è un posto carino dove vivere, cioè un posto bello dove vivere, che a volte offre forse poche possibilità. Se parliamo soprattutto di musica e del mondo culturale, musicale in generale, e infatti ed è per questo, insomma, che c'è qualche difficoltà e noi che lo facciamo di mestiere siamo costretti ad uscire, insomma, se vogliamo fare qualcosa di più.
Certo. Ok, quindi quello là adesso è entrata, diciamo, da poco, anche il giorno di primavera è entrata questa fase, quindi siamo tutti là aspettando una buona, no, risoluzione estiva, climatica e tutto, e si va.
Sì, vabbè. La primavera ha a che fare con la rinascita, quindi
Esatto.
cerchiamo di rinascere ancora una volta.
Assolutamente, qua bisogna sempre andare, no? Poi in concomitanza con i tempi che cambiano veramente in maniera molto rapida.
Sì, certo. Beh, possiamo solamente adattarci, insomma, prenderne atto e inventarci qualcosa di nuovo. Io mi sono inventato questo adesso, ecco, insomma, questo.
Sì, diciamo adesso siamo, diciamo, in chiusura, però mi farebbe piacere un attimo menzionare i titoli, perché fanno capire anche, tanto sono 6, si può fare velocemente. Ricordiamo l'album, Una parte di me, che è la prima canzone poi di questo EP. Siamo più che album, ecco, EP, perché ormai è così, 6 canzoni. Una parte di me, io e te, come un figlio, c'è una ragazza ormai, e la cantante di Periferia, che a me ha colpito molto anche come canzone, devo dire. Come è venuta? Perché è curiosa.
Beh, ma non te l'ho svelata questa, quindi te la svelo adesso. È venuta che io mi trovavo credo, guarda, era l'autunno di 2 anni fa, mi trovavo in Grecia per una vacanza. Ero su questo isolotto, non il tipico isolotto dei pescatori greci famoso, però insomma un isolotto forse un po' più turistico. Insomma, mi trovavo in questo locale, ignaro di cosa stesse per succedere, stavo bevendo una birra e mangiando un toast, finché vedo arrivare un personaggio con delle casse. Che monta un piccolo impianto, comincia ad attaccarsi la sua chitarra, la pedaliera, posizionare microfoni. Insomma, ci guardiamo e ci annusiamo probabilmente. E lui mi chiede: sei un musicista? Quindi capisce subito. Insomma, mi trovo davanti ad un piccolo concertino. Con questo duo di questo duo perché subito dopo arriva una cantante. Arriva una cantante, una donna molto bella con l'appendiabiti, con il leggio, insomma, con le cose tipiche di una cantante. Cioè, che lei, secondo me, era pronta, aveva lo spirito da star, ok? Insomma, io sono una cantante seria, pronta ad affrontare uno spettacolo su qualsiasi palco, però la situazione in realtà era molto sfigata. Quindi con il gestore, cioè questi iniziano con la gente che sta mangiando, quindi devono tenere il volume molto basso, il gestore arriva e abbassa di continuo il volume. Insomma, cioè, quindi era una situazione che molti di noi che facciamo questo di mestiere abbiamo provato, no? Quindi, e anche qui torniamo al ragionamento di prima, cioè che ci sono quelli che riescono a fare le cose e a salire su grandi palchi, e dopo c'è tutta una schiera di musicisti e di cantanti di periferia, che è una periferia anche geografica, appunto. Per me che vivo in un posto alla fine imbucato, no? Cioè lontano dalle grandi rotte, come può essere Milano, Roma, Napoli,
Certo.
Bologna anche, già Bologna è un altro mondo. Quindi è periferico dal punto di vista geografico, ma anche periferico perché ci sono tutte queste realtà di persone che magari suonano, cantano, scrivono cose anche molto belle, ma non se ne accorge nessuno. Sono costretti a suonare in situazioni, co come si diceva prima, spesso inadatte, insomma, anche al loro talento. Quindi questo mi ha ispirato, guardando questa cantante di periferia, di scrivere una storia, insomma, sulla quale io un po' ho ricamato, e che secondo me non poteva che avere un ritmo sudamericano, perché insomma poi tanta musica che ascoltiamo nei locali dove c'è, no, che rimane lì in sottofondo, la cosiddetta musica lounge, spesso è della bossa nova,
Sì.
e io ho cercato quindi di scrivere una bossa nova che raccontasse un po' questa storia.
Vedi, quello che ci può essere dietro, insomma, è sempre poi gli autori, i musicisti, gli scrittori si fanno, ci facciamo dei bei viaggi, sicuramente.
Beh, la creatività dovrebbe essere questo, insomma, cioè
Sì.
riuscire a prendere spunto da una cosa per poi
Assolutamente.
raccontare storie sia dal punto di vista delle liriche che dal punto di vista musicale, insomma, fare dei viaggi per far fare dei viaggi alle altre persone.
Eh sì, l'anima vera dell'arte, credo io, no? Poi che sia musica, che sia teatro, che a volte le cose poi si fondono, insomma, la bellezza anche dell'alternativa, possiamo dirlo, perché poi, appunto, partendo poi da realtà molto più piccole, come ci puoi aver raccontato, fino alle più grandi, ma anche quelle underground, semplicemente senza arrivare poi alle top production, allora lì c'è di tutto, perché siamo talmente tanti anche che, no? Veramente sarebbe infinita realmente l'alternativa.
Sì, certo,
Senti,
esattamente.
ti volevo chiedere, allora, leggendo i credits e tutto, ho visto anche che ci sono belle collaborazioni a livello musicale, con persone, musicisti e tutto, di livello.
Sì, beh, io ho la fortuna di conoscere queste persone non dico da sempre, però da un sacco di tempo, perché sono musicisti con i quali spesso ci si ritrova a suonare nei localini, ma è vero che sono dei grandi professionisti che poi hanno collaborato con grandi nomi della musica italiana, a partire da Christian Rigano, che è il produttore che ha suonato le tastiere, che abitualmente suona con Jovanotti. L'altra sera era A che tempo che fa con Gianna Nannini,
Ah.
ha collaborato con Tiziano Ferro, con Luca Carboni, con Marco Mengoni. La stessa cosa posso dire di Andrea Fontana, che ha suonato le percussioni. Anche lui suona spesso con Elisa, con Cesare Cremonini, ha suonato con Ivano Fossati. Ha suonato con Mika, insomma, anche lui un grandissimo. Alla chitarra, in alcuni brani, c'è Andrea Rigonat, che è il marito di Elisa e suo chitarrista di fiducia. È appena stato in tour con Giorgia, anche lui, insomma, è tra l'altro un ottimo produttore. Max Gelsi, anche lui di quel giro lì, che suona il basso in un pezzo. Simone De Usanio, che ha suonato gli archi. E poi nella cantante di periferia invece ci sono due musicisti forse meno conosciuti, ma comunque ottimi: Giuliano Michelini alla chitarra e Rosa Mussin ai cori nella cantante di periferia. Fa anche delle piccole improvvisazioni. Lei ha ricoperto, ha svolto, ha interpretato il ruolo della cantante di periferia in questo caso, però. Tu che conosci molto il mondo reggae, lei è una delle due cantanti della Northeast Ska Jazz Orchestra,
Come no?
che è appena uscita con un disco molto interessante e che vedremo tra l'altro sul palco del Rototom Sunsplash quest'anno, sul Lion Stage, quindi se ci vieni ci vediamo là.
Sicuramente, guarda, quest'anno è quella l'intenzione. L'anno scorso non sono potuto venire purtroppo per problemi più grandi di me. Quest'anno tutte le intenzioni sono per andare, quindi sicuramente esatto. Ci incontreremo, ci saluteremo di persona. Guarda, con grandissimo piacere, Michele, davvero.
Anche
Michele Poletto, ricordiamo per chi si collegasse a questo
il
momento.
coletto mi faccio l'autospot, una parte di me, il mio nuovo EP su tutte le piattaforme digitali, ma può essere ordinato anche sul mio sito michelepoletto.com in formato CD. Il vinile non siamo riusciti a farlo perché ci mettevano 3 mesi a stamparcelo. Quindi abbiamo stampato un CD in edizione limitata, è una bella confezione, è numerato, quindi insomma sono poche copie. Chi ha piacere e chi ha la possibilità di ascoltare ancora su supporto fisico, insomma, lo può ordinare dal mio sito.
Dai, dai, ad ascoltarlo e a beccarci comunque in giro per vari eventi, festival, vedrete che comunque ci sarà anche opportunità di sentirlo e seguirlo dal vivo e quindi questo aggiunge tutto. E Michele Poletto con il suo EP nuovo, grazie Michele davvero per la chiacchierata.
Grazie a te, è stato un grande piacere. Un saluto a tutti.
Un saluto.
improvvisa una melodia, strappa applausi anche agli inservienti, la cantante di periferia è la stella di matrimoni e piano bar. Ma sogna già di volare.
Presto tardi lo farà.